Yemen, gli Houthi conquistano la città di Mocha e puntano al controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. La loro avanzata è sostenuta da Teheran, che vuole condizionare il traffico marittimo dell'intera regione. Nel Golfo Persico intanto si intensificano i raid incrociati tra Iran e Stati Uniti. Il conflitto affossa il consenso popolare di Trump, che dalla convention repubblicana assicura «vinceremo». Poi promette $5,000 ad ogni cittadino in caso di vittoria dei repubblicani alle prossime elezioni di midterm. Legge elettorale: la mossa dell'opposizione rischia di spaccare la destra. Ha presentato un emendamento per le preferenze. Meloni tentata dal sì, Lega e Forza Italia contrarie. In provincia di Udine una donna muore annegata nell'auto intrappolata in un sottopasso allagato. La notte scorsa le forti piogge hanno provocato frane e allagamenti su nord e centro Italia. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Il conflitto in Yemen condiziona sempre di più anche la guerra nel Golfo Persico. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, dopo giorni di violentissimi scontri con i militari yemeniti, hanno conquistato la città di Mocha e ora puntano a prendere il controllo di Bab el-Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden, punto di passaggio strategico di una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. L'avanzata degli Houthi verso la presa di tutta la costa yemenita sul Mar Rosso avviene mentre nel Golfo Persico sono ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Il servizio.
Il 28 febbraio il presidente americano Donald Trump aveva attaccato l'Iran con il pretesto del programma nucleare di Teheran, ma la vera arma in mano ai Pasdaran si è rivelato essere lo stretto di Hormuz. In questi sei mesi il conflitto si è allargato, con migliaia di vittime tra i civili ed evidenti danni ambientali nel Golfo Persico, nel mare di Oman, dopo l'affondamento di diverse petroliere iraniane da parte del comando centrale americano. Ora la situazione si complica a causa delle iniziative degli Houthi yemeniti. Sono sciiti, zaiditi e quindi non esattamente della stessa setta religiosa rispetto agli iraniani. Gli Houthi sono parte della resistenza filo-Teheran, ma hanno una loro agenda e cercano una loro legittimità regionale. Nelle ultime ore gli Houthi hanno preso il controllo della città portuale yemenita di Hodeida e anche di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, da cui devono necessariamente transitare le navi che dall'Oceano Indiano vogliono entrare nel Mar Rosso, transitare dal canale di Suez e arrivare così nel Mediterraneo. Per gli Houthi controllare Bab el-Mandeb sarebbe possibile anche solo con l'artiglieria, senza ricorrere a missili e droni, perché è largo circa 20 km, quindi meno della metà rispetto allo stretto di Hormuz. Per contrastare l'avanzata degli Houthi yemeniti, che da 12 anni controllano il nord dello Yemen, è intervenuta l'aviazione militare saudita. Per Popolare Network, Farian Sabai.
E la guerra con l'Iran resta uno dei più grossi problemi per Donald Trump, in continuo calo di consensi proprio a causa del conflitto nel Golfo Persico. Dall'apertura della convention repubblicana in vista delle elezioni di midterm, in un lungo discorso durato quasi due ore ieri sera, il presidente degli Stati Uniti ha assicurato che vincerà la guerra e che i prezzi dei carburanti scenderanno. Poi ha promesso $5,000 a ciascun cittadino in caso di vittoria dei repubblicani. Sentiamo Roberto Festa.
Buongiorno Omar, un assegno di $5,000 a ogni americano se i repubblicani manterranno il controllo di Camera e Senato. Appunto, è l'ultima trovata di Donald Trump annunciata durante la convention repubblicana di Dallas, convocata a meno di due mesi dal voto per cercare di ridare slancio ad un partito che sembra avviato verso una probabile sconfitta al midterm. Allora la promessa ha lasciato perplessi molti tra gli stessi repubblicani, non si capisce come potrebbe venire concretamente realizzata, come arriveranno i soldi agli americani, a chi arriveranno, da dove Trump li prenderà, anche se lui ha affermato che il pagamento è possibile grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico. Si è trattato di un momento singolare e paradossale, in un evento singolare e paradossale. Gli elettori repubblicani non si sono precipitati in massa ad ascoltare Trump, pochi presenti, A un certo punto è apparso in un videomessaggio anche il senatore democratico John Fetterman, ormai lontano dal suo partito e vicino a Trump. In generale quello che si è cercato di fare, che Trump ha cercato di fare, è appunto trasformare questo evento e queste elezioni in un referendum pro o contro di lui. Fate finta che sia io il candidato, ha detto Trump dal podio durante un discorso lungo durato quasi 2 ore, in cui ha reiterato affermazioni false non provate. Per esempio ha detto che il suo secondo mandato è stato il biennio di maggior successo finanziariamente sotto ogni altro aspetto nella storia degli Stati Uniti. Appunto, non c'è prova di questo. Fare di queste elezioni un referendum su Trump appare comunque rischioso. Il presidente ha un gradimento molto basso, intorno al 38%, e quindi affidarsi a lui come traino elettorale potrebbe non dare ai repubblicani quello slancio che sembra al momento mancargli.
E quello di Trump è un evidente e disperato tentativo di risollevare il suo gradimento, ma che impatto potrebbe avere sulla campagna elettorale in corso? Ascoltiamo Raffaella Baritono, storica e docente dell'Università di Bologna.
Dentro a una disaffezione crescente dell'opinione pubblica americana nei confronti di Trump e delle sue scelte sia di natura economica sia di natura politica, le elezioni di metà mandato vengono viste come una sorta di referendum sulla presidenza Trump. Le ultime rilevazioni della Ipsos Reuters danno una parte significativa dell'elettorato repubblicano particolarmente scontento di quello che è stato l'andamento di questi 2 anni. In realtà anche dentro il Partito Democratico c'è una base significativa di potenziali elettori scontenti del Partito Democratico, quindi c'è una crisi che riguarda proprio la capacità dei 2 partiti di poter creare consenso. Il tentativo di Trump è quello di rivitalizzare quella base radicale portandola al voto, dentro invece un contesto in cui sia la crisi economica sia gli effetti della guerra contro l'Iran potrebbero invece indurre molti ad astenersi dal voto, come in altre occasioni è successo.
Veniamo ora alla politica italiana. Voto a rischio sulla legge elettorale per la maggioranza. Una modifica delle opposizioni che riporta le preferenze potrebbe essere votata anche da Fratelli d'Italia. Questo si dice dopo la mossa sorpresa della centro-sinistra, ma se così fosse ci sarebbe una spaccatura con gli alleati di governo. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Nel pomeriggio si dovrebbe già votare l'emendamento che per la maggioranza rischia di far saltare tutta la legge elettorale, forse anche la stessa legislatura. Si tratta dell'emendamento presentato dall'opposizione, nello specifico da Alfieri del PD, che propone preferenze totalmente libere, non come previsto ora dalla maggioranza, capolista bloccato e poi crocette su 3 nomi. Meloni ha fatto solo filtrare una certa attenzione verso questa modifica e solo questo ha creato un certo allarme. Stamattina il sottosegretario alla giustizia Boni ha ritenuto l'emendamento del PD una provocazione, ma si dice non contrario ad ampliare le preferenze. L'esito quindi del voto nel pomeriggio sarà interessante perché sarà palese il voto e al momento registra un'opposizione netta da parte di Forza Italia e Lega. Un braccio di ferro quindi dentro la maggioranza nel quale Meloni ha una maggiore forza, anche quella di minacciare una crisi e un voto molto ravvicinato, anche forse per annullare tutto, una legge elettorale che al momento potrebbe essere più rischiosa per Meloni dell'attuale legge in vigore. Non a caso Vannacci ora entra nelle contraddizioni del governo e chiede a Meloni di essere coerente. Alla Camera dei Deputati infatti Fratelli d'Italia votò l'emendamento di Futuro Nazionale sapendo che non sarebbe passato, per dimostrare una presunta coerenza sulle preferenze libere. Ora al Senato è molto più rischioso questo passaggio. Ci sono anche 2 aspetti ancora controversi. Il primo è l'alternanza di genere, che alla Camera, dove dovrebbe arrivare il testo il 28 settembre, le parlamentari in maniera trasversale giudicano insufficiente la correzione perché non cambia la parte sui capolista e ridurrebbe la presenza delle donne. L'altro aspetto è la norma sui cosiddetti cespugli, ancora non risolta. I partiti sotto il 3%, a parte il miglior perdente, i cui voti potrebbero perdersi. Linea allo studio.
Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfrido Ranucci. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza degli avvocati di Lavitola. Scusate, confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Nella notte la Russia ha attaccato l'Ucraina con quasi 150 droni, lo denuncia Kiev, si contano 9 vittime in tutto il paese, oltre ai 400 i droni ucraini lanciati contro le regioni russe. La difesa di Mosca riferisce di diversi feriti nel porto di Sochi e di almeno una vittima nella regione russa di Voronezh. Quest'ultima ondata di attacchi incrociati avviene nonostante l'apertura ad un ritorno al dialogo registrata da entrambi le parti negli ultimi giorni e mentre il presidente Zelensky prosegue il suo tour diplomatico internazionale con colloqui in Canada incentrati sulla difesa aerea e sui preparativi per l'inverno. Sulla ripresa dei negoziati grava anche la denuncia della Norvegia. Ieri sera il primo ministro norvegese ha dichiarato che martedì un drone russo ha quasi colpito l'aereo del presidente ucraino Zelensky poco prima del decollo dall'aeroporto moldavo di Chisinau. La rivelazione non è stata commentata al momento né da Mosca e nemmeno da Kiev. Medio Oriente, Israele resta attivo su tutti i fronti della regione, nella notte colpito il Libano meridionale, mentre in Cisgiordania le forze armate hanno lanciato un raid nella città di Burqa. L'assalto è durato più di 6 ore e si è concluso con l'arresto di 15 palestinesi. Nel mirino dell'esercito israeliano c'è soprattutto Gaza, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia, in un attacco con elicotteri e armi da fuoco, è rimasta uccisa un'intera famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 bambini. Si registrano anche diversi feriti. L'ONU intanto lancia un nuovo allarme per la carenza di alimentari e di medicinali nella striscia. Da Deir el-Bala sentiamo la testimonianza di Jacopo Intini, coordinatore di Emergency a Gaza.
Ad agosto avevamo visto per un periodo una riduzione dell'intensità degli attacchi, ma dal 24 di agosto le operazioni aeree hanno ripreso in diverse aree della striscia. Ci sono stati in una sola giornata 8 bombardamenti, alcuni dei quali anche molto vicini a noi, a Deir el-Bala. La popolazione è estremamente provata da diversi mesi ormai e in questi giorni c'è anche il problema del caldo molto intenso. Continua ad esserci una forte carenza di acqua per bere, cucinare e per lavarsi. Questo ovviamente sta creando sempre di più tensioni tra la popolazione, una maggiore conflittualità soprattutto nei punti di distribuzione dell'acqua, ma anche un preoccupante aumento di conflitti familiari che scaturiscono anche in dispute armate. Dal punto di vista sanitario la situazione igienica rimane molto difficile, anche nelle nostre cliniche lo vediamo, ci sono molti casi di problemi cutanei, gastroenteriti e problematiche respiratorie legate alle condizioni igieniche, alla scarsità di acqua e al caldo estremo. Il sistema sanitario continua a essere sotto pressione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato 45 attacchi che hanno colpito strutture sanitarie nel 2026. Questi episodi hanno avuto un impatto anche sui trasporti e sulle evacuazioni mediche.
La Commissione europea si appresta ad approvare una riforma degli appalti pubblici che prevede meno controlli e procedure semplificate e meno oneri per le imprese che vi partecipano, oltre alla clausola di preferenza per le imprese europee. Una proposta che piace alle imprese ma incassa le critiche dei sindacati, con la CGIL che chiede al governo di intervenire per il ritiro della proposta. Ci spiega perché il responsabile appalti della CGIL nazionale, Alessandro Genovesi.
Il regolamento, a differenza di una direttiva, se venisse approvato sarebbe automaticamente operativo, quindi introdurrebbe un avanzamento, non più gare al massimo ribasso, ma a favorire l'offerta economicamente vantaggiosa, ma a fronte di questo avanzamento renderebbe ciò che oggi in Italia è obbligatorio una mera possibilità, cioè non sarebbe più obbligatorio in Italia come oggi applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro, avere le clausole sociali, cioè la tutela dell'occupazione nei cambi d'appalto, verrebbe meno l'obbligo a garantire la parità di tutele economiche e normative tra lavoratori d'appalto e subappalto, verrebbe meno la responsabilità del solido. Cioè per un piccolo passettino in avanti arretreremmo di decine e decine di anni su conquiste sociali ormai consolidate. Inoltre si creerebbe un vero e proprio caos normativo, per cui immaginiamo 30.000 stazioni appaltanti in Italia che non saprebbero più se devono applicare la normativa italiana, cosa della normativa italiana, e invece il regolamento europeo.
Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, provincia di Udine. Un carabiniere giunto sul posto dopo le chiamate al 112 si è lanciato in acqua ed è riuscito ad estrarla dalla macchina, ma non a salvarle la vita. La donna di 83 anni è morta poco dopo. Su tutto il nord del centro Italia la notte scorsa ci sono state forti piogge con frane, smottamenti, alberi caduti, allagamenti, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15.30.